Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 aprile del 2021 e vediamo un po' di gente che già è arrivata, vediamo chi ci saluta qua. Ciao Marco, ciao Elia Peri, ciao Nicola da Giovani, dico no lockdown, voglio andare a giocare a pallone con i miei amici in oratorio e voglio poter girare per la mia città senza il rischio di essere considerato un tore. Ovviamente sono totalmente d'accordo con te, protocolli per cure a domicilio, è su questo che devi battere il tuo TikTok, si chiama TokTok, ma comunque va bene. Shana, saluti da Napoli, saluti a te, bel nome Shana, Donato, buongiorno, buongiorno a Stefano, che bello con un bel nevicata dietro. Aug, è vero, è un sacco di tempo che con Giorgio non diciamo Aug. Ve lo ricordate il nostro vecchio saluto di battaglia? Soltanto i primi, diciamo, i primi conoscono Aug. Riccardo Marchesi, buongiorno anche a te. Buongiorno a Enza che è appena entrata. Come si sta entrando molta gente con Chris e Alberto e Miraldo Donnini. Ci siamo, bene, ci siamo. Vogliamo iniziare? Domani andrò a comprare il tuo olio alla tenuta Rasciatano. Elena, ma addirittura vai lì in azienda, sei un fenomeno. Salutami mio fratello che lo trovi là. Se vai proprio in azienda, ah sì, perché Elena mi sembra che sia di Barletta. E poi buongiorno, ti ho beccato, Giovi. Buongiorno a te. Ti do una notizia, cosa stanno facendo in Sardegna i sindaci sceriffi chiudendo i paesi in zona rosa? Dati 27.000 abitanti, 110 positivi senza sintomi, la solita storia. Bene, iniziamo subito a parlare di quello che è successo dai giornali. Beh, è molto semplice, cresce la tensione nel paese. Questo è il titolo equilibrato, secondo me, del Corriere della Sera, cioè il Corriere della Sera decide che è il giornale della borghesia milanese, ma comunque decide, era il giornale della borghesia milanese, decide di aprire su quello che è successo ieri praticamente in tutta Italia, cioè tensioni a Roma con la polizia, e questo è sempre, diciamo, non piacevole, però proteste sulle autostrade, proteste a Milano, cioè il popolo delle partite IVA, che non è soltanto le partite IVA, gli ambulanti, quelli che hanno i bed and breakfast, cioè il piccolo ceto produttivo di questo paese, quello che non ha rubato un euro. Quel ceto produttivo di questo paese ha dato un grande, enorme segnale di irrequietezza nei confronti della politica. La Sarzanini, oggi il Viminale teme una regia del disordine. Può esserci qualche cretino che si inserisce come sempre in queste manifestazioni, ma i cretini si possono isolare. Il problema è che non si deve confondere il dito con la luna. Il dito sono quattro cretini, la luna è che c'è una pentola che sta per scoppiare. Se voi tenete le persone a casa per un anno, gli date l'1,5% dei sostegni, perché altrimenti non si può fare. Non è che potete dargli milioni di euro a chi ha perso 60-70 mila euro di fatturato, vorrebbe dire decuplicare il nostro debito e il nostro deficit. Dall'altra parte date gli aumenti agli statali, fate finta che il lockdown non sia un problema e, come dice il ministro Speranza, fate e chiudete con animo sereno. Voi il minimo che vi potete aspettare è una protesta civile come quella di ieri. Non c'è nessun forcone, non c'è nessuna bombetta Molotov, non c'è nulla di nulla. C'è una gente furibonda che protesta, e l'unico modo che fa è quello di scendere in piazza a urlare. Almeno questo possiamo concederlo? Punto di domanda. Beh, Gramellini oggi fa un pezzo che io condivido dicendo: ieri in rete ho sentito proprio quelli che si consideravano di sinistra gridare al bottegaio che se l'è andata a cercare. D'altronde, chi fa un'attività privata prima o poi può fallire. Sì, questo lo pensa chiunque di noi ha un approccio liberale, ma il problema è che questi non falliscono perché hanno sbagliato a fare qualcosa, non falliscono perché hanno sbagliato gli investimenti, non falliscono perché lavorano poco, non falliscono perché stanno in un mercato sbagliato, no, falliscono perché è lo Stato che gli chiede di chiudere. Cioè, sono tutti aperti, ma loro sono chiusi. E beh, insomma, francamente, questa roba qui non dipende dalle loro incapacità, cosa che bene spiega oggi Gramellini sul fatto che una certa sinistra li guarda con una puzzetta sotto al naso, che è quella sinistra che sta bella, tranquilla, col culo a caldo con il suo stipendiuccio. Sallusti dice: sbaglia chi ritiene di chiudere l'Italia fino alla fine della pandemia. Io sono un po' trasecolato. Allora Sallusti ha cambiato idea. Sbaglia chi richiede e chi ritiene di chiudere l'Italia, di chiudere l'Italia fino alla fine della pandemia, cioè finalmente sul quotidiano che vice dirigo in assenza, diciamo, virtualmente, ho il direttore che la pensa perfettamente come me. Cioè, questi finalmente tutti quanti ci siamo accorti che se qui pensiamo di chiudere fino a fine pandemia, e tra poco capiremo perché, non riapriamo, ma soprattutto la gente muore. Il governo ascolti i virologi, ma anche questa gente. La sintesi di Sallusti, io direi che ascoltasse un pochino meno i virologi, ascoltasse un po' più di questa gente sulla tensione che si sta creando, non sarebbe male, non perché non si debbano ascoltare i virologi, ma perché hanno detto tutto il contrario di tutto, mentre questi dicono una cosa sola: ragazzi, fateci riaprire, siamo morti che camminiamo. E ovviamente poi in una giornata come questa vedi i dati dell'Istat sul fatto che abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro nell'ultimo anno, 1 milione, quindi abbiamo 1 milione di poveri in più e 1 milione di posti di lavoro in meno. Le due cose non sono insieme, perché i poveri potevano anche non essere lavoratori prima. 1 milione di posti di lavoro in meno sono quella classe media, soprattutto donne e under 35, che non lavorano più, e oppure che sono in cassa integrazione a 0 ore da più di 3 mesi, il che vuol dire, ragazzi, che quelli non sono più posti di lavoro, sono morti anche quelli. Allora io ovviamente oggi vado a leggere Tito Boeri, il fighetto Tito Boeri. Beh, insomma, il fighetto Tito Boeri dice una cosa giusta e una cosa incredibile. La cosa giusta è quella che quel decreto dignità fatto dal governo leghista e grillino è stata una minchiata mostruosa, perché ha cercato con questa logica solita di una certa sinistra, compresa quella di Boeri, che è quella del posto fisso, del posto a tempo indeterminato, cercano di farlo per legge e non per mercato. Ma è questo, Boeri dice, dobbiamo superarlo. Totalmente d'accordo con Boeri. Però nelle prime 50 righe dice una cosa che denota proprio l'idea di questi qua, e cioè di questi chic professori di economia alla Fornero, alla Boeri, eccetera, dicono: beh, l'Istat però ha sbagliato a cambiare il suo metodo di calcolo e a mettere dentro i cassi integrati da più di 3 mesi a 0 ore, proprio ora in piena pandemia. In realtà il concetto di questi qua è sempre che al popolino le cose gli si possono spiegare quando è il momento giusto. Ora, non aveva senso cambiare questo criterio. In realtà il criterio intanto è un criterio europeo, poi è un criterio che noi abbiamo cambiato tardi rispetto agli altri paesi del mondo, e poi soprattutto, come dice lo stesso Boeri, ci sono già le serie, diciamo, attualizzate col nuovo criterio. Quindi sostanzialmente lui un'altra volta indica il dito e non la luna. La luna, peraltro, è quella che, se questi non si rendono conto che si apre e si deve aprire, perché l'unico modo per far respirare l'economia è riaprire con tutte le prudenze del caso, ma riaprire come avviene nel resto del mondo, anche europeo, basta andare in Spagna, beh, insomma, siamo morti che camminiamo. Beh, insomma, non c'è solo Boeri, perché oggi è un genio totale, il grande, diciamo, concorrente di Milton Friedman al premio Nobel, cioè Renato Brunetta! Tutti in piedi! Renato Brunetta, concorrente al premio Nobel insieme all'economia, ovviamente, insieme a Milton Friedman, oggi sul Messaggero si fa intervistare e c'ha la soluzione dei problemi mondiali, soprattutto quelli italiani. E riaprire? No. Dare più spazio al mercato? No. Pensare che l'attività privata debba essere detassata? No. Non queste ricette liberali da quattro scialtroni che siamo noi liberali. Sapete qual è? Mega piano di assunzioni pubbliche. Già ne stanno facendo 2.800 in queste ore e sono talmente, voglio dire, scollegati dalla realtà che si stanno compiacendo di assumere 2.800 tecnici al sud. E sapete su che cosa si compiacciono? Sul fatto che fanno dei concorsi molto innovativi. Sono contento, è giusto ed è un miglioramento, ma questi veramente non si rendono conto. Io vorrei Brunetta in mezzo alla piazza di ieri sera, che spiega a quelli là che sta facendo i concorsi pubblici, che sta sostituendo un piano di 100.000 nuovi posti di lavoro in 12 mesi, ovviamente per il turnover, e ci mancherebbe altro, chi va in pensione viene sostituito. Io non è che dico che la cosa sia sbagliata, dico in assoluto, ragazzi, ma questi si rendono conto? Cioè, questo dice che ci sarà un piano di assunzioni pubbliche pensando che questo sia un messaggio che qualcuno può capire, se non, io non so, vivono veramente nel mondo dei socialisti, uno capisce da cui molti di loro prevengono. Allora io dico, ma perché uno deve votare il partito di Brunetta? Perché faccia un piano di assunzioni pubbliche, perché velocizzi 2.800, perché chiuda gli italiani ancora in casa, perché dia un calcio nel culo a quelli che ieri manifestavano, ambulanti. Peraltro, voglio dire, Brunetta nasce bene, perché è figlio di un ambulante di Venezia, è figlio e si è fatto dal nulla, e questo me lo rende ancora più, mi inorgogliosisce del fatto che uno dal nulla è diventato un grande economista e quasi un premio Nobel. Ma dovrebbe ricordarsi da dove arriva Brunetta, ambulante, lì ci sono i colleghi della sua famiglia che sono disperati, e lui che come risponde? Assumiamo 100.000 persone ogni anno negli uffici pubblici. Benissimo. Vorrei dire, per carità, mi sembra che si stia ritagliando uno spazio un po' occupato, quello a sinistra, mentre il campo dei liberali mi sembra del tutto sguarnito. Anzi no, perché oggi c'è un'intervista molto bella a Rustichelli, e voi direte, chi cazzo è Rustichelli? Rustichelli è il presidente dell'Antitrust, che è la più importante e prima grande authority indipendente italiana. Sto Rustichelli ha fatto un'intervista, io non lo conosco, ma favolosa, con un progetto liberale, quello che tutti aspetteresti da il centrodestra al governo, uno dei progetti liberali molto banale che vi ho già raccontato settimane fa, che era già stato difeso da Cassese, mi sembra anche da Galli della Loggia, era molto semplice: chiudiamo in questo periodo, sospendiamo il codice degli appalti, sospendiamo quella burocrazia insopportabile che non fa lavorare i privati, quella burocrazia che sta rimpinguando oggi con nuove assunzioni fresche e molto capaci, se Brunetta. Nel frattempo tutti quanti parlano, vediamo che cosa succede qua. Io c'ero in piazza, l'ho visto, me lo son perso. Ma sta con i dipendenti, e poi andiamo avanti. Joseph Sgarbi, sindaco. A proposito, dove erano ieri Salvini e la Moroni? Ciao Nicola, assumiamo gli ambulanti nel pubblico. Bravo Riccardo, buona idea, ma io gli ambulanti col cavolo che si fanno assumere nel pubblico. Buongiorno Nicola da New York, beato te, ma è tardi. La caratura dei soggetti come Brunetta è già stata ben definita da Andrea nella canzone Il Giudice. Siamo abbandonati a noi stessi da quando la destra è al governo, hanno gettato la maschera, la dittatura sanitaria piace anche a loro, l'unica è Giorgia Meloni, dice Susanna Pesce. Beh, devo dire che invece secondo me il centrodestra al governo sta provando almeno a dare un senso diverso a questo speranzismo che abbiamo al governo di chiusura. Ciao Nicola, puoi dar voce a noi congiunti fuori regione? Guido, l'ho fatto anche l'altro giorno in televisione. Buongiorno Nicola, ma questi politici hanno pure studiato per dire queste stronzate? Non lo so, lo staff di Franceschini si fa ricco, di stipendio 692.000 euro, ne vogliamo parlare, dice Carmelo Luigi Filograna. Senti, ma quando pensate di parlare del problema che i disoccupati ormai sono tutti over 35, le leggi discriminano sia per finanziamenti che per assunzioni, chiunque non sia sotto i 35? Stefano, i disoccupati, ti voglio dare una notizia, come direbbe il mio Capezzone, ci sono in tutte le fasce d'età. Cosa succede sui vaccini? Perché poi abbiamo sempre detto i vaccini sono la fine del tunnel. Io vi leggo soltanto due giornali. Repubblica, frena il piano dell'Italia perché AstraZeneca sostanzialmente nei prossime ore ci spiegheranno che non può essere utilizzato da gli under 60 e comunque sta dando meno dosi, ha annunciato che darà, mi sembra, 500.000, il 50% delle forniture per la UE saranno tagliate. Quindi, ripeto, frena il piano dell'Italia, AstraZeneca. Poi leggo il Messaggero, nuove scorte Pfizer, la campagna vaccinale accelera. È una roba fantastica. Per Repubblica, siccome ci saranno meno scorte di AstraZeneca, siamo fottuti. Per Messaggero, siccome arrivano nuove scorte di Pfizer, invece accelera. La verità è che se noi dipendiamo dalla campagna vaccinale, mettetevela in quella cavolo di zucca, perché la cosa semplice è questa, chiudiamo ma diamo i ristori. Stronzata, perché non potrei mai dare i ristori sufficienti alla chiusura. Chiudiamo, ma vacciniamo come se non ci fosse un domani. Stronzata, perché non dipende purtroppo da noi, ma da questa favolosa Europa che abbiamo ingigantito, che è stata la più pippa nella gestione degli acquisti del mondo. Bene, la sostanza è, non abbiamo i ristori, non abbiamo i vaccini, ma stiamo chiusi a casa. Beh, insomma, ragazzi, ma qualcuno, poi dopo, se va in piazza, lo dovete pure capire, o no? Non è comprensibile. Non abbiamo i ristori, non abbiamo i vaccini e non possiamo andare in piazza. E allora dateci anche la capocciata e facciamo prima. Vabbè, nel frattempo è fantastico su AstraZeneca, perché io vi ripeto sempre, quando avete i vostri galli, i vostri burioni, i vostri scienziati che vi dicono come stanno le cose, cioè le persone che con arroganza vi dicono voi non siete niente e io so tutto, voi siete degli ignoranti mentre noi siamo degli scienziati, ragionate sempre e con questo ritornello che oggi c'è sui giornali. AstraZeneca doveva essere somministrata sopra agli over 55, secondo l'Italia, perché sotto faceva male. Poi sopra agli over 60, tra i 55 e 65 si è cambiato. Quindi fino a 65 anni si poteva, secondo cambiamento, si poteva somministrare. Poi hanno detto, diamo AstraZeneca a tutti, anche agli over 65 prima. Solo fino a 55, solo fino a 65 e poi per tutti. Quarto passaggio, l'EMA blocca per 3 giorni la somministrazione di AstraZeneca e oggi, con una specie di idea galileiana per cui tutto cambia, il mondo non è più piatto ma è rotondo, questi terrapiattisti dei nostri fenomeni ci spiegano che era tutto falso quello che ci hanno detto prima, cioè non 55, 65 per tutti, ma solo sotto 50, tutti quelli sotto 50 non devono prenderlo, donne. Ma insomma, ci possiamo fidare? Cioè, io dico, la scienza sia più umile quando dà, come posso dire, dimostrazione della sua incapacità di dare un messaggio univoco nel giro di un mese, perché poi la gente dice, beh, insomma, se questi dovevano essere scienziati, allora uno vale uno, cosa che io non condivido, ovviamente, uno non vale uno, i professori virologi vanno molto di più delle cazzate che leggete su internet, però siano anche un pochino meno arroganti, visto tutte le stupidaggini che hanno detto fino ad oggi, sulle cure domiciliari, cioè, metti questo, non metti quest'altro, mancano i protocolli, cioè, ragazzi, ne hanno combinato stata una più di Bertoldo. Nel frattempo, in tutto questo, Letta si vede con Renzi e qualcuno potrebbe dire sti cavoli. Insomma, devono cercare di capire come fare i candidati alle prossime elezioni comunali, se il centrodestra anche su questo indicasse qualche candidato. Qual è il candidato del centrodestra a Milano? Ce l'avete? Qual è il candidato del centrodestra contro la Raggi? Contro quella pippa della Raggi? Quelle pippe del centrodestra? Mi hanno dato un candidato? C'è un candidato? A Napoli hanno scelto un magistrato di Unicost, cioè della fazione di Palamara, cioè del centro-sinistra, della sinistra, cioè la Lega sceglie un magistrato a Napoli. A Roma non c'è un candidato e a Milano non c'è un candidato. E questi dovrebbero essere quelli che si candidano a guidare il paese al posto di Draghi o della sinistra. Beh, insomma, voglio dire, svegliatevi, perché io che voto a Milano vorrei sapere chi poter votare per il centrodestra. Io che voto a Roma vorrei sapere chi votare contro la Raggi, non lo so, forse sono io che sono troppo semplifico troppo, ma uno si chiede, ma vi rendete conto? Nel frattempo Draghi vola in Libia e lì vi voglio soltanto leggere, ed è stupendo, come possono dire quanto Draghi piaccia. A me piace moltissimo Draghi, vi ho detto che io di tutto questi, io sono contentissimo di questo governo a proposito di Conte, mi lamento del fatto che all'interno di questo governo la componente di centrodestra sembra un po' intimorita, mi lamento che il centrodestra assuma i dipendenti pubblici e gli dia l'aumento da 107 euro, cioè semmai sono scontento, per essere chiari, diciamo della componente riformista, perché così la definisco, quella liberale, che in questo governo è un po' e poi l'altra cosa fantastica è come i giornalisti trattano Draghi. Venturini, non per rappresentanza, ma per affermazione di un piano strategico. Questo è il senso del viaggio di Draghi in Libia. Brera, Repubblica, alito di vento fresco che sa di futuro. Alito di vento fresco che sa di futuro, porca troia! Ma è una cosa fantastica! L'alito di vento fresco che sa di futuro di Brera e questa affermazione di un piano strategico di Venturini, di Draghi in Libia, in realtà sono il primo incontro che fa il premier libico, che in realtà quanto durerà? Beh, insomma, forse speriamo che duri prima degli altri. Vi ricordo che quelli degli altri, che abbiamo ingigantito nella stessa identica maniera, fu portato da un gommone delle Nazioni Unite, perché se no non riusciva ad entrare a Tripoli. Vediamo quanto dura questo qui, ma comunque finalmente Draghi va lì e noi siamo ben contenti che ci vada. Ma il punto fondamentale e qual è? Che, come dice Michele Sin, Biden è troppo occupato a litigare con i cinesi per occuparsi della Libia. Hanno fatto il casino del 2011 con Obama e poi ce l'hanno lasciato là, anche complice l'Europa inesistente e la Francia aggressiva. Ma il punto fondamentale di tutta la questione di Draghi non è l'alito di vento fresco, ma una cosa fondamentale che ha detto Draghi ieri, e cioè che ha detto e ha apprezzato il ruolo della Guardia Costiera Libica, quella che ci hanno fatto sempre una testa così, che è complice degli schiavisti, mentre complici degli schiavisti non sarebbero le ONG. Le ONG si arrabbiano, oggi, il Domani, l'Avvenire, in molti giornali si arrabbiano, la sinistra dice ma come ti sei permesso di aiutare, di dire che la Guardia Libica, che la Guardia Costiera Libica ha fatto bene, peraltro poi noi abbiamo dato le motovedette, quindi insomma è evidente che sta facendo un lavoro sporco, ma voluto e finanziato dagli italiani. E Antonelli, giustamente, oggi sulla Verità dice Draghi elogia la Guardia Costiera della Libia e la sinistra va fuori di testa, basta leggere oggi Domani e Avvenire, non sinistra, ma la divina, diciamo legittimamente dal punto di vista loro, dicono ma insomma sono quelli che riportano i migranti che vogliono venire in Italia nei campi di concentramento libici, e la risposta che la destra ovviamente dovrebbe dare è molto semplice, cerchiamo di riformare quei campi di concentramento libici che ci sono, ma non sono il 100% del ritorno, perché se non li riformiamo non è che possiamo pensare di portarli dai campi di concentramento libici ai campi di concentramento delle periferie italiane, che non è che siano in una situazione molto migliore quando arrivano qua, ma questo discorso è molto complicato da fare, mi rendo conto. Nel frattempo finanza, le borse europee sulle 24 ore recuperano i tempi pre-Covid, non altrettanto riesce a fare quella italiana, ma poi io vi vorrei fare un nome e cognome, Credit Suisse. Credit Suisse è una banca per cui quando tu senti Credit Suisse dici oh cazzo, c'ho i soldi al Credit Suisse, Credit Suisse noi poveracci non gli possiamo manco aprire un conto, cioè forse se tu vai lì con 50.000 euro ti dicono ma che sta scherzando, dalli alla Guardia Costiera Libica, non li dare alla mia banca. Questi del Credit Suisse hanno perso in un'operazione 4,7 miliardi di euro. 4,7 miliardi di euro. Questa operazione con cui hanno perso 4,7 miliardi di euro è un finanziamento che hanno fatto non a uno che si stava a far mutuo, a un ex trader che era stato condannato per insider trading, che si chiama Wang, che aveva un family office, cioè la gestione dei soldi privatamente non era un eccesso, si fa prestare un botto di soldi e Credit Suisse, ma anche Nomura, perde quasi 5 miliardi di euro in questo prestito. Allora io mi chiedo e vi dico, ma le reputazioni di queste grandi banche, le reputazioni di questi grandi banchieri, il motivo per cui sono banchieri che si fanno dare 7 milioni, 10 milioni, 15 milioni, io sono a favore della ricchezza, sono a favore degli stipendi, sono contento che li guadagno, non ho nessuna invidia sociale, voglio solo falcon di banchieri, ma che sappiano fare il loro mestiere, perché qua una banca che perde 4,7 miliardi in una sola operazione vuol dire che Cizon è governata da pippe. Non è che c'è un'alternativa, da pippe! Questi sono delle grandi pippe e non è che basta poi e caccio il capo dei rischi, come stanno facendo. Ma io non lo so, cioè non è che, cioè, se perdi 5 miliardi, ma 5 miliardi! 5 miliardi è il finanziamento che fa l'Italia per il cashback e noi siamo qua che facciamo trallallero, trallallà, qualche cosa non andrà. E con questa rima del cavolo io vi saluto e vi do appuntamento alla filiale del Credit Suisse più vicina a casa vostra. Ciao!